Io sono abituato, prima di fare la lezione, di fare una preghiera di vocazione allo Spirito. Se voi siete d'accordo con me, lo possiamo anche cantare. Veni Santo Spirito, se lo sapete più o meno. Veni Santo Spirito, et tempe celestis, lucis tuae gratia, veni sancte pater, veni datore, veni lumen cordium, consolatum, dulcis hostem sanctae, dulce refrigerium. In labore tempies, in estutem tempies, in plecus solatium, omnus beatissima, de plecordissima, tu. Dopo la richiesta delle suore adoratrici di parlare a un gruppo di sacerdoti, di loro amici sacerdoti, nel contesto di questo anno santo della misericordia, ho ritenuto opportuno fermarci insieme sul cosiddetto discorso ecclesiastico di Matteo. Capitolo 18 di Matteo, sapete che è il discorso considerato da sempre diretto all'interno della comunità della Chiesa, con particolare riferimento a coloro che nella Chiesa esercitano poi un servizio particolare. Proporrei di leggere, ve lo leggo io, la lettura e poi dopo di fermarci ad un tentativo di penetrazione del senso. Dunque, Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini, accoglie me. Invece, chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, Sarebbe meglio per lui che gli fosse appeso al collo una macchina di radarsi e gli fosse fissato negli abissi del mare. Guai a noi, è inevitabile che avvenga lo scandalo, ma guai a noi per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti occasione di scandalo, taglialo e gettalo via. È meglio per te entrare nella vita molto sotto che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella cena del fuoco. Guardatevi da disprezzare uno solo di questi piccoli. Perché vi dico che loro hanno nel cielo, vedono sempre la faccia del Padre che è nel cielo. È venuto infatti il figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto. Che ne è? Se un uomo gente questo non esaurisce nulla, lo lascerà correre 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta. Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si realizzerà per quella più che per le 99 che non si erano perdute. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammonisce fra te e lui soltanto. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure per loro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che vedrete sotto la terra sarà legato al cielo e tutto quello che toglierete sotto la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sotto la terra si accorgeranno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello, se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A proposito, per mio discepolo è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. E cominciato i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padre immaginò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo gettatosi a terra e supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò in conto. Impietosito si disse. Il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari. Afferratolo, il suo padre diceva: paga quel che deve. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava, dicendo: abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi come lavorati e andarono a scoprire il loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone, che si chiamava quell'uomo, gli disse: servo cattivo, io ti ho condonato tutto perché mi avevi pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato il padrone lo diede in mano ai bottini, finché non gli avesse restituito tutto il debito. Così anche il Padre celeste farà ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. sono stati 35 versetti, sono stati attenti alla lettura, ed era la cosa più importante da fare. Ognuno di voi certamente, ma anche io stesso, quando legge delle pagine come queste, si trova semplicemente con le spalle al muro. È scontato che proprio la misericordia, questa virtù teologale, di fronte alla quale il Papa ci ha suggerito di fermarci quotidianamente in questo anno della misericordia, può essere considerato il filo rosso che congiunge tutte queste pagine scritte da Matteo. Non dimentichiamo questo colore di fondo. Potrebbe essere veramente la teologia della misericordia che si nasconde in questo testo, ma dobbiamo cercare di evidenziarlo. E ci sono ovviamente diverse parti all'interno di questo discorso. C'è una parte iniziale che io chiamerei piuttosto cristologica, poi c'è la seconda parte che è una specie di ritratto di ciò che può succedere all'interno della comunità della Chiesa, e c'è il messaggio che possiamo sintetizzare tutto in questa piegarsi del pastore greco verso la pecora che si è perduta, con tutte le perplessità, insomma, la parte successiva da parte della, diciamo, della comunità ben pensante, realista, dice mai. Forse tu stai parlando di cose troppo astratte, ma in concreto succede benissimo che anche sia rientrato un fratello 1, 2, 3 volte, 7 volte, non cambia. Che devo fare? E c'è la risposta di Gesù, e nella risposta di Gesù c'è come una sorta di, diciamo, fondamento del nostro stesso sacramento della riconciliazione. Perché abbiamo questo potere così misterioso? Era lo stupore che aveva preso, diciamo, le folle che avevano assistito al famoso guarigione del paralitico da parte di Gesù, stupiti perché fosse stata data una concessione così grande agli uomini, poter perdonare come soltanto Dio può perdonare. E Gesù insiste su questa, diciamo, grandissima rivelazione, poi come riprova, come appoggio al suo principio di fondo, racconta la parabola con quella splendida conclusione: così il Padre Celeste farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Che è come un sigillo, eh? Un sigillo che non solo dimostra l'autenticità divina, diciamo, di queste parole di Gesù, ma anche sollecita il timore e il tremore dentro di noi, che siamo stati inviati come ministri della riconciliazione. Qui si può anche fare qualche piccolissimo cenno al Papa che dice: no, perdonate, perdonate, perdonate sempre. Siate larghi nella misericordia. E per questo che ha voluto che a Roma arrivassero questi due grandi confessori del Novecento, uno che proveniva da Padova, San Leopoldo, e l'altro che viene dal sud, San Padre Pio, che erano i confessori per antonomasia del Novecento, così almeno sono stati recepiti e percepiti dalla gente. Bene, non potrò ovviamente approfondire fino in fondo tutte le parti che vi ho appena sintetizzato, ma tenterò di evidenziare i punti che possono essere più determinanti per il nostro modo di reagire di fronte a una parola di misericordia come quella che ci è stata
trasmessa dall'Evangelista Matteo. La prima parte, che ho chiamato Cristo Bambino. Sembra che Matteo parta da una semplice constatazione di ciò che succede sempre nelle comunità. Succedeva nella comunità dei discepoli diretti di Gesù e succede sempre fino ai nostri giorni questo interrogativo: ma chi è più grande? O meglio, insomma, chi è più importante? Chi deve avere il primo posto all'interno di questo gruppo che inevitabilmente si costituirà come gruppo identitario? Gesù li lascia discutere e poi in questo brano del Vangelo di Matteo parla per singoli. Chiama un bambino, lo stringe a sé e poi dichiara: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come questo bambino che ho posto in mezzo a voi, non entrerete nel regno dei cieli. E poi insiste: perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino qui sarà il più grande nel regno dei cieli. E ancora per chiarire di più: e chi accoglie anche uno solo di questi bambini, non io, accoglie me. Si è sempre pensato che si trattasse di un simbolo molto umano. Si sa che un bambino è sprovveduto di tutto, no? Si sa che un bambino può essere purtroppo strumentalizzato a seconda dell'ideologia, della maggiore o minore maturità dei genitori, ma Gesù utilizza questo simbolo per parlare di altro, per parlare di sé. Si è identificato con questo bambino stringendolo al petto e quindi sta suggerendo di non fermarci al semplice simbolo umano, ma di scoprire questo simbolo umano la presenza di una verità che davvero può sconcertare, ma che è lui stesso è venuto a portare al mondo quando si è fatto bambino. Il termine greco che viene utilizzato in questa prima parte del Vangelo di Matteo, capitolo 18, è il termine paios o paidion, che è lo stesso termine che utilizzano i Settecenta per indicare l'Adonai, cioè il servo del Signore. E già questo ci comincia a aprire una comprensione ulteriore di questo simbolo. Ma se ci facciamo aiutare da Paolo e prendiamo in mano Filippesi 2, 9, 11, 8, 11, noi ci accorgiamo che Paolo utilizza la stessa terminologia di Matteo. Forse possiamo dire che Matteo utilizza la stessa terminologia di Paolo. E questo verbo tapeino, farsi piccolo. Paolo lo dice a proposito del figlio, no? Che non considera come un tesoro da tenere gelosamente per sé la sua uguaglianza con Dio, ma si fece piccolo e tapeinosse. Poi Paolo va ancora più a fondo: non solo si fece piccolo, ma si spogliò di ogni dignità, che no, si svuotò. Allora Gesù, che prende in mano questo bambino, lo stringe a sé, ci deve cominciare a far capire che ci sta portando su una strada molto importante per la comprensione di lui, della sua persona, da parte nostra. Lui è il bambino. Ed è talmente chiaro questo, che poi al termine di questa prima parte del discorso ecclesiastico, Gesù lo ribadisce: chi accoglie questo bambino qui, accoglie me. E dunque, diciamo, la identità fra il bambino che Gesù ha stretto fra le braccia e lui stesso è chiarissima. Vuol dire allora che all'interno della comunità, dei discepoli, non ci si può perdere dietro l'interrogativo chi è il più importante, chi è il primo, chi è il più grande. Perché all'interno della comunità dei discepoli i criteri vanno capovolti. Chi è il più piccolo e il più grande. E c'è di nuovo riferimento a Filippesi 2, perché Filippesi 2 parla proprio di questa esaltazione che poi il padre farà di questo figlio che si è fatto piccolo fino a svuotarsi totalmente, rendendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perché proprio per questo lo esaltò. E gli diede il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E dunque le indicazioni che ci vengono all'interno della comunità della Chiesa, da questo testo di Matteo, sono queste. È chiaro che appartiene all'uomo il desiderio di essere importante, di essere il primo, o tra i primi, di essere più grande. È un dibattito che non termina mai. All'interno di noi stessi, per ciascuno, perché ciascuno di noi in modi più o meno espliciti tende a questo tipo di autoaffermazione, anche perché fa parte, diciamo, della sensibilità umana globale, soprattutto nell'antichità. L'onore era il primo valore, il valore assoluto. Per l'onore si dava la vita. Per l'onore anche si uccideva, per l'onore si facevano le guerre. Abbus fosse colui che è stato onorato al di sopra di tutto, è cresciuto nell'onore, perciò è chiamato Augusto. Questi valori entravano nella paideia, nella educazione, e in qualche modo si identificavano con la pelle stessa dell'uomo. Ancora oggi, se gli succede di andare a visitare popolazioni meno sviluppate, diciamo noi, di quello che è avvenuto in Occidente, subito toccate con mano che l'onore è il valore per eccellenza. Per cui chi ha perso l'onore ha perso tutto. Perciò può semplicemente farsi anche ammazzare. O sì, auto reprimono perché hanno perso l'onore. Pensate ai diritti d'onore. Nel sud d'Italia sono stati in vigore e ancora lo sono in modi più o meno, diciamo, impliciti. Oggi l'onore è tutto. Sei un uomo d'onore. Oppure mia figlia mi ha tolto l'onore. Oppure tu hai tolto l'onore a mia figlia. Non sei più degno di vivere. Dunque non diciamo che è una cosa che riguardava così il litigio tra i figli di Zebedeo, Pietro e tutti gli altri, no. È permanente nell'umanità ed è permanente anche all'interno della Chiesa. Questo arrampicarsi meritocratico fa parte semplicemente dell'umanità. E Gesù è venuto per capovolgere tutto, ha lasciato perdere. Imparate da me. Io mi sono fatto piccolo. Io mi sono svuotato. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo è il primo messaggio. Messaggio molto semplice, ma molto bello. Anche se questo messaggio non è possibile, diciamo, a cui non è possibile rispondere immediatamente. Bisogna crescere nella fede per poter far nostro questo messaggio. È un verbo dinamico, quello di farsi piccoli, quello di svuotarsi, comprendere una gradualità. Magari ci siamo stati educati nel seminario, no? A questo tipo di sentimento, ma non è già raggiunto, perché è stato insistito, no? Finché non moriamo avremo sempre questo tipo di problema. Teniamone atto e lasciamoci ferire da questa parola. La seconda parte del testo di Matteo è una parte che riguarda le situazioni che si creano all'interno di una comunità, oltre questo primo problema che riguarda l'onore e riguarda proprio i responsabili spesso all'interno della comunità. La seconda parte, più vicino, mi dispiace se so che c'è la voce un po' troppo bassa e non riesco a farmi capire sempre come vorrei. La seconda parte rimanda alla vita interna, alla comunità in modo più, diciamo, particolarizzato. E c'è un verbo, e diciamo il sostantivo corrispondente, che ritorna ripetutamente, ho puntato 6 volte, forse mi sono anche sbagliato, ma è il verbo scandalizzare ed è il sostantivo scandalo. Cioè si vede che Matteo ha dovuto prendere atto che uno dei problemi più seri che mostrava la sua comunità era proprio quello dello scandalo. Ma che cos'è questo scandalo? Lo scandalon in greco è il bastone che il fratellino più grande mette al fratellino più piccolo quando impara a camminare. C'è quasi come una specie di spinta di gelosia oppure di divertimento che si può prendere sul fratellino più piccolo che sta correndo verso la mamma per mostrare che ormai sa camminare da solo, e lui gli mette il bastone tra le gambe per farlo cadere, e così mette ci sono. Lo scandalo è questo. E lo scandalo riguarda soprattutto questa difficoltà che poniamo, in più rispetto a quella normale, nei confronti di chi fa fatica a correre verso l'abbraccio del Padre misericordioso. Ecco perché è così duro l'Evangelista. Ma come? C'è questo bambino che vuole correre verso l'abbraccio del Padre e tu invece di facilitarglielo questo cammino lo rendi più difficile, anzi, ci provi quasi gusto a vederlo cadere. Ma questo bisogna. Invece di dare una mano, tu gli dai una spinta perché cada. Vive, tu uccidi un uomo morto. C'è stato raccontato, no? Nella storia italiana. Ed è così, spessissimo è così. E proprio perché si tratta di un vile che uccide un uomo morto, le parole di Matteo sono una durezza incredibile che ancora adesso ci fa scaccolare la pelle. È inevitabile che avvenga uno scandalo, ma guai all'uomo per colpa del quale viene lo scandalo. Sappiamo poi che questo scandalo si può articolare in tantissimi modi. La pedofilia, per esempio, è un scandalo incredibile perché lì veramente tu stai approfittando di un inerme, di un bambino che ancora non sa distinguere la mano destra dalla mano sinistra e pensa soltanto al tuo divertimento, al tuo piacere e magari lo avvolgi anche di sentimenti che ti sembrano positivi e anzi gli faccio piacere, io no, no. L'ambiguità è terribile perché l'ambiguità è il segno per eccellenza dello scandalo. E ripeto, proprio per questo l'Evangelista Matteo è molto, molto, molto. Questa pietra da mulino che deve essere messa sul collo è molto forte. Appesa al collo una macina, girata un asino, venga gettato negli abissi del mare. E poi c'è un'articolazione misteriosissima, di cui noi abbiamo nella tradizione del padre una semplificazione interpretativa molto interessante. Viene dal patriarcato di Aquileia, è conosciuto anche da Geronimo, e io l'ho ritrovato proprio nel commento che veniva fatto a queste affermazioni di Matteo, indicando per noi chi è la mano, chi è il piede, chi è l'occhio all'interno della comunità dei discepoli. La mano è il presbitero, complice, pane e vino, con le sue mani spezza il pane, versa il vino. È tipico del presbitero, perché noi siamo quelli che, in quanto presbiteri, quotidianamente, no? Distribuiamo il pane, spezziamo il pane e distribuiamo, così come condividiamo il vino. E quindi, se proprio il presbitero è il soggetto dello scandalo, va tagliata la mano, va eliminato dal presbiterato. Sono cose che di nuovo fanno veramente paura, fanno veramente paura. Eppure l'Evangelista dice: no, non fate eccezione. Perché sì, può mantenere la mano, però fa finire nella cena con tutte e due le mani. Gli va amputata la mano per dargli uno spessore talmente forte da liberarlo dalla pena della cena. Quando poi si va a Pietro, Pietro è il piede di colui che evangelizza le parole della pace, e quindi è diacono, il piede è diacono, e chiunque compie una diaconia, chiunque compie una diaconia, a tantissimi livelli. Sappiamo che l'arcidiacono era anche il gestore dell'economia della comunità, e si danno scandali con di tipo economico. Sono gli scandali proprio che chi deve gestire, ha ricevuto il ministero di gestire determinate cose, di gestire soprattutto questa bella notizia del Vangelo, e quindi della gratuità, quindi della disponibilità, e quindi anche di questa generosità del pranzo, e approfitta di questo suo ministero per creare scandalo. E il terzo riferimento, quello che si sconcerta di più, perché l'occhio da episcopein è il vescovo all'interno della comunità di Gesù, colui che ha il servizio, cioè che è stato investito di questo servizio di supervisionare e dunque di garantire che il fluire della misericordia di Dio all'interno della comunità e fluire anche della parola all'interno della comunità e fluire di tutti i servizi che sono importanti della comunità avvenga in modo giusto, senza che si coaguli nulla in un posto o in un altro, perché va scoppiato con la comunità. Dunque, se l'occhio è scandalizza, non avere paura di amputare anche l'occhio. Quindi la mano, il piede, l'occhio. Sono cose che veramente fanno impressione, è un linguaggio molto forte, molto crudo, diciamo, però tutto in funzione di salvare questa gente, la mano, il piede, l'occhio, dalla gena del fuoco eterno, che lui di fatto si sta costruendo con il suo scandalo. Dopo lo scandalo viene il disprezzo. Anche questo è un elemento che è possibile toccare con mano all'interno di una comunità, un senso di superiorità, no? Che ci prende di fronte a chi, insomma, appartiene alle classi più basse, magari alle sfere comunitarie, diciamo, adesso noi, no? O a questi migranti che ci disturbano venendo in folla a rovinarci la nostra pace sociale, economica, la nostra stessa civiltà si comincia a parlare in questi termini, disprezzo. Io ho avuto un'impressione fortissima quando sono stato in India e ho visto che all'interno della stessa chiesa c'era un reparto, quello più privilegiato, c'era cioè per la classe alta, e altri che erano per le classi basse, e anche loro a scalare. Mi sono ritrovato di fronte al rifiuto della comunione data dal vescovo, prendere dalle mani del vescovo la comunione, perché il vescovo era di casta bassa e si sentivano cattolici, cattolici apostolici romani, ma si rifiutavano di prendere il pane consacrato da un vescovo di casta bassa. Lì naturalmente si è di fronte a storie molto lontane nel tempo, ma devo dire che certe cose si percepiscono anche all'interno della nostra comunità. Poi già San Giacomo non diceva, se sì, quando viene un pezzo grosso gli date il primo posto, tenete un pochino di riguardo, così, se poi arriva un altro, beh, tu metti là. È normale, sembra quasi una cosa normale, ma è questo proprio che viene adesso segnato a vita nel Vangelo di Matteo. Guardatevi dal disprezzare. E adesso adopera un termine, uno solo di questi piccoli. Ne aveva già parlato a proposito dello scandalo, adesso lo riprende a proposito del disprezzo, ma i piccoli di cui parla non sono i pai, i paidis, no? Di cui abbiamo parlato prima, il pais, ma sono i piccoli. Piccoli in che senso? Sono piccoli perché sbagliano. Sono piccoli perché sono in corpo di qualche cosa. Sono piccoli perché non all'altezza che noi abbiamo determinato come necessaria per essere considerati, insomma, maturi sul piano umano, sul piano culturale, ma anche sul piano spirituale. Questi sono i piccoli che possono essere scandalizzati e possono essere disprezzati. E con fondamento in fede, proprio perché è così, davvero sono meno, minus abente rispetto alla norma che abbiamo stabilito noi. Guardatevi da disprezzare uno solo di questi piccoli. E la giustificazione che porta, perché i loro angeli stanno intercedendo continuamente davanti al volto del Padre, proprio perché parlano, proprio perché non ce la fanno. Tu non hai nessun diritto di mettergli il bastone tra le gambe, tantomeno hai diritto di disprezzarli, anzi dovresti piegati ancora di più, se vuoi imitare colui che si è fatto piccolo, si è svuotato, ha condiviso la condizione dell'uomo, la condizione del servo, la condizione del delinquente, incerato sulla croce. Il terzo elemento che ci porta a considerare Matteo è si è perduto. Piccolo che non ce l'ha fatta, che in qualche modo ha potuto motivare il mio disprezzo, adesso ancora di più è qualcuno che si è perduto, si è smarrito, è uscito fuori dal nostro gregge, se n'è andato per i fatti suoi. Posso sentirmi l'anima in pace? Se qualcuno che faceva parte della mia comunità mi ha lasciato, o ci ha lasciato, se n'è andato. Pace all'anima sua, se faceva noi al sud, non so se al nord, se per le stesse cose. Pace all'anima sua, se la vede all'anima. Non è così semplice. Perché quando si stacca un membro, non sopra solo il membro che poi magari marcisce, ma sopra anche il corpo, che è senza quel membro. Per quanto si cicatrizzi, è comunque la mancanza di un braccio, di una mano, di un piede. E su questo qui riflette Matteo. Se la comunità dei discepoli è un corpo unico, posso io disinteressarmi della mano, del piede, dell'occhio? No, ma io non mi devo disinteressarmi neppure di uno che parla, di uno che si è smarrito, di uno che ha deciso di andare per i fatti suoi. C'è bene fare. E qui arriva la prima parabola, diciamo, conclusiva di questa prima parte. Se un uomo ha 100 pecore non smarrisce una, non lascerà forse 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Sappiamo quanto è sviluppato poi questa idea nel capitolo 15 di Luca, la brama smarrita, la pecora smarrita, il figlio smarrito. E no, se fai parte della comunità di Gesù non ti puoi permettere di avere l'anima in pace se qualcuno della tua comunità si è perduto, si è smarrito. Perché? Perché il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli che sbagliano. Sono sempre i microbi, Non sono da prendiamo i bambini di cui abbiamo parlato molto, no? Sono i microbi, coloro che sbagliano. E sbagliano all'interno della comunità. Sbagliano restando discepoli. Questa è la cosa che ci sconvolge, Ma noi sappiamo che il battesimo e la tessima sono un timbro indelebile, restano nella comunità. Lo dimostriamo quando riceviamo nei funerali chiunque sia stato battezzato, a forzioso sia stato anche cresimato. E dunque non ci si può tranquillizzare. Perché il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. E qui interviene Matteo, che si fa carico dell'interrogativo che nasce spontaneamente per la prima, la seconda, la terza. Pietro è convinto di essere generosissimo perché arriva la settima. Da qui lo sconcerto della risposta di Gesù. Caro Pietro, no? Non si tratta di stare a contare, si tratta di essere misericordioso ad oltranza, perché dovresti essere il perdono personificato in te. Tu che hai fatto esperienza di essere perdonato, non puoi assolutamente chiudere mai, ma proprio mai, le porte a chi ha peccato contro di te. E qui i famosi tre gradi di processo giuridico, che ancora esistono, non è il diritto canonico. Io sono stato assistente della congregazione, ho dovuto spesso andare a fare queste pratiche, no? Con il ministero, la congregazione dei religiosi, per noi, per voi, quella dei preti o dei vescovi. E mi dice, ma ci sono tre gradi di giudizio. Si manda prima una lettera molto personale, poi si manda una lettera un pochino più impegnativa, poi finalmente si interpella l'insieme del Consiglio Generalizio, della stessa comunità, e si dà finalmente la scomunica formale, scomunicata. Approfondendo invece il testo di Matteo, le cose non stanno proprio così. È vero che si può fare riferimento a ciò che era una prassi all'interno del mondo giudaico, e infatti Matteo non può fare a meno di fare riferimento a quella prassi, dove c'era questa specie di graduale, presa di posizione nei confronti di chi aveva sbagliato. Perché dico che non si può più interpretare tranquillamente in questo modo
in senso semplicemente giuridico, questo brano del Vangelo di Matteo, perché tutto il testo ruota intorno al concetto di guadagnare il tuo fratello, guadagnare il tuo fratello. C'è dietro la parabola della pecora smarrita, che ti autorizza a lasciare le 99 per andare in cerca di quella perduta, e mi accorgete che nel pensiero di Matteo, quindi nel pensiero di Gesù, che Matteo interpreta in modo autorevole, c'è soprattutto la preoccupazione di guadagnare il tuo fratello. Devi fare di tutto per guadagnare il tuo fratello. E lo devi fare con delicatezza. Ci vai a parlare tu per tu. Può succedere che tuo fratello dica no, insisto, ma io non posso più tornare indietro, sono convinto della scelta che ho fatto e voglio proseguire. Non darti per perso. Invece di giudicare tuo fratello perché ti ha risposto in questo modo, rivolgi il giudizio su di te. Ma tu sei stato davvero gratuito nel tuo amore verso il fratello? Davvero hai preoccupato di lui e non anche di te stesso? Forse hai dato la trasmissione di attenzione che doveva darti consolazione a te e lui ti ha rifiutato. L'ha visto come un paternalismo, magari, come un'amicizia invasiva. E tutto sommato poi proprio torna contro perché ti dispiace. Guardate che questi sono i sentimenti che ci accompagnano tutti, Matteo è stato di una penetrazione unica. Delicatissimo, vai, parla tutto col fratello, ma se il tuo fratello dice di no, non stare a accusare il fratello, ma accusa piuttosto te stesso. Non hai avuto amore abbastanza tempo. Non sei stato sufficientemente caldo nel tuo cuore. E il ghiaccio non si è potuto sciogliere perché non è stato accostato col calore necessario. È un po' difficile accettare questa specie di sconfitta, come io ci sono andato con estrema delicatezza, con estrema prudenza, motivato unicamente per il bene suo. Sì, hai motivato questo, ma lui non l'ha percepito. E quindi il suo fuoco non è stato sufficientemente fuoco per sciogliere questo ghiaccio. Ammetti questo e vai a chiedere aiuto. A chi si chiede aiuto? A chi può essere testimone credibile? Credibile secondo anche la legge. La testimonianza di due o tre possono, può essere sufficiente per poter finalmente far aprire gli occhi al fratello e quindi fargli capire che ha sbagliato. La parola di Matteo ci fa capire invece che può succedere che neppure questi due o tre siano in grado di sciogliere questo ghiaccio. E che altro si può fare? Dirlo all'assemblea. E la Chiesa nel suo insieme, che adesso ti sta pregando, ti sta chiedendo di aprire gli occhi sul tuo peccato, perché di amarsia si tratta, sul tuo peccato. E la sottolineatura di Matteo è che neppure l'assemblea certe volte riesce a rompere il ghiaccio. Eppure dunque una parola autorevolissima come quella di tutta l'assemblea, di tutta la Chiesa, che si può esprimere attraverso il vescovo, si può esprimere attraverso un documento pontificio, magari esplicito, pensate a situazioni che sono determinate per tanti teologi, no? Teologi quando non sono stati capiti fino in fondo, fino dalla suprema congregazione, no? della fede. Cose delicatissime. E che succede? Succede. E anche in questo caso nessuno ci autorizza a
colpevolizzare ulteriormente il fratello, o a giudicarlo o a condannarlo per tutto ciò che ai nostri occhi sembra una chiusura quasi demoniaca, satanica. E tetrano, ormai si è confermato nel male, non ne verrà fuori mai. Anche in questo caso, dice Matteo, non permettetevi di sentirvi l'anima in pace. E cosa dovete fare? Sappiamo il diritto canonico finisce con la scomunica, basta addirittura la scomunica d'Italia, quindi vuol dire che non si può assolutamente accostare più questa persona. Non così Matteo. Matteo all'ultima istanza, e l'ultima istanza è l'affidarlo alla misericordia, come il pubblicano e come il pagano, non un pubblicano e un pagano, no. Il testo greco è molto esplicito, c'è il pubblicano, il pagano. E naturalmente all'interno del Vangelo di Matteo sappiamo precisamente chi è il pubblicano e chi è il pagano. Pensiamo a Matteo stesso, re, diciamo, no? È il pubblicano per eccellenza, abbarbicato al suo banco, pensato a Caravaggio, no? E non a quell'uomo solenne con tanto di barba, ma no, a quel ragazzo che è tutto piegato sul tavolo e sta portando i soldi, non so se avete in mente, questo famosissimo quadro del Caravaggio di San Luigi dei Francesi. Sta di tutto preso e Gesù ha indicato proprio lui. Ecco, questo è il pubblico. E il pagano colui che fa scappare Gesù, un'espressione bellissima, non ho mai trovato tanta fede in Israele. Nessuno l'avrebbe mai immaginato, un militare che attingendo la sua esperienza di militare dice basta una parola, una tua parola e il mio sesso sarà guarito. Dunque non è una scomunica di danno, è una interiorizzazione ancora più profonda di cerca e di affidamento, senza nessun giudizio di condanna, ma una interpellanza che prende atto della propria incapacità, sia come singolo, sia con la compagnia dei due o tre, sia perfino di una chiesa istituzionale. Non si può assolutamente perdere mai la speranza, perché ciò che è impossibile all'uomo non è impossibile a Dio. E ci ritroviamo di fronte a un principio fondamentale di tutto il Nuovo Testamento, che va dal concepimento di Maria fino alla risurrezione di Gesù, e che al centro ha questa dichiarazione fortissima da parte di Gesù: tutto è possibile a chi crede, tutto è possibile a chi dà fiducia. Si dà fiducia alla persona che ha sbagliato, proprio alla persona che ha sbagliato, ma soprattutto si dà fiducia alla capacità che ha Dio di sciogliere quel ghiaccio che io con tutte le mie capacità tecniche, psicologiche, perfino ritenute spirituali, non ero riuscito assolutamente a sciogliere. Quindi il testo ci suggerisce di capovolgere la nostra mentalità istituzionale giuridica e di entrare nelle viscere stesse di Dio. Nessuno è perfetto per sé. Ci sono poi delle sottolineature, nella quale sono dei padri che insistono a dire De internis,
non è un'idea perplessa
che ci sconvolge,
perché noi siamo abituati a parlare di fuori interno e fuori esterno, quindi autorizzati a entrare nel fuori interno della confessione su per te, no? No, no. Dei termini non giudica per presso. Si affida tutto alle mani di Dio, che rende possibile l'impossibile. E questo è il cuore stesso della nostra fede. Altrimenti non dovremmo credere nella diciamo, concezione virginale di Maria, cioè nel concepimento virginale di Gesù, non dovremmo credere nella risurrezione di Gesù e soprattutto non dovremmo credere questo pilastro della fede. Rifletteteci, perché certe letture sono possibili oggi per l'approfondimento della conoscenza esegetica. Appena qualche generazione fa non era possibile fare questo tipo di letture. E ancora adesso, se voi leggete, ripeto, il diritto canonico, ancora siete dentro quella schematizzazione che non viene necessariamente dal Vangelo, può venire dal diritto romano, che è un'altra cosa, nonostante che abbia, diciamo, prestato tanti suoi strumenti all'amministrazione della cosiddetta giustizia all'interno della Chiesa, contro giustizia. Ma la misericordia non è la stessa cosa della legge uguale per tutti. Eh no? Qui c'è lo scatto. Qui c'è la novità del Vangelo. Qui c'è la dichiarazione. Ciò che non è possibile all'uomo è possibile a Dio. E a questo punto che allora c'è una specie di suggerimento che ci viene dall'Evangelista a riflettere a fondo sull'amministrazione della bella notizia del perdono, alla quale noi siamo stati abilitati. Ho detto all'inizio, no? E venivano stupiti perché una cosa simile era stata concessa all'uomo, di poter annunziare il perdono dei peccati. Matteo collega questa, diciamo, possibilità di affidare a Dio, di sciogliere questa montagna di ghiaccio, attraverso la preghiera della comunità espressa in modo concorde nel nome di Gesù. E qui ci sono delle affermazioni molto importanti, perché c'è questa sottolineatura dell'accordo che è necessario per domandare qualunque cosa, e anche che l'accordo in quanto tale rende evidente la presenza di lui in mezzo alla sua comunità. C'è come una specie di reciprocità in tutto questo. Se siamo in accordo tra di noi, lui è in mezzo a noi. Ed è dunque, se noi ci accordiamo per chiedere qualunque cosa, lo chiediamo nel suo nome e lo otterremo, perché il Figlio ottiene sempre tutto dal Padre. E qui di nuovo una responsabilità enorme. Come prima abbiamo capito che forse il nostro cuore non era sufficientemente incandescente per poter sciogliere, diciamo, il ghiaccio, così anche qui veniamo avvertiti che per poter annunziare il perdono efficacemente dobbiamo concordare tra di noi. E la Chiesa, nel nome del Figlio, che chiede. Se tu che battesti, no, è Cristo che battesti. Se tu che confessi, no, è Cristo che confessa. Se tu che perdoni, no, è Lui che perdona. E allora che cosa devi fare tu? Devi fare di tutto per essere sempre tutto uno con la Chiesa. E la concordia
È questa unità intensissima con la Chiesa che garantisce la presenza del Figlio di Dio, il quale rimette i peccati. Dunque per il confessore, diciamo, il presupposto indispensabile è questa unità assolutamente indissolubile con la Chiesa. E la Chiesa è la Chiesa apostolica. E quella Chiesa apostolica che è arrivata fino a noi. I padri della Chiesa parlano di comunione sincronica e diacronica simultaneamente. Siamo la Chiesa orizzontale, tutti noi che siamo lì all'interno di questo organismo ordinato che è la comunità del Signore, ma siamo anche in comunione con tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Per cui il dono che Gesù ha concesso agli apostoli ha attraversato la generazione, i tempi, e è ancora in mezzo a noi. Quindi quando amministriamo il sacramento della riconciliazione non possiamo ridurre tutto a questa specie di tribunale tra il colpevole, chi deve capire che misura è colpevole e poi amministrare la pena corrispondente alla colpa. De delictis et pernis. Secondo quei criteri, no, di penitenza paraffaria che si era affermata a partire dal VI secolo in poi e che è arrivato fino a noi. Non si tratta di questo. E poi dal punto di vista, ecco, della sottolineatura della nostra unità con la Chiesa, ci debba essere anche un elemento di tipo esterno, quello giuridico, va benissimo, ma nella consapevolezza che è proprio la presenza di Gesù all'interno di questa Chiesa che si garantisce in qualche modo con delle istituzioni, con delle strutture, con delle leggi, agisce per ottenere il perdono. Non sono io che devo perdonare o non perdonare, no, è Lui che perdona, e grazie a Dio, possiamo dire così, Lui perdona sempre, come te interno non giudica che te stesso. Noi siamo stupiti di fronte a questo, ma non possiamo assolutamente costringerlo all'interno dei nostri parametri, semplicemente no. E dunque viene smontata alla radice la presunzione di Pietro di poter determinare fino a 7 volte, ma che fino a 7 volte? Ma hai capito o no? Qual è il cuore stesso della bella notizia che ha portato al mondo? Devi essere per loro personificato perché tu sei stato perdonato, tu sei stato riempito di un fiume d'acqua che ti permette poi di farla, diciamo, trabordare oltre i confini per raggiungere le situazioni, ogni tipo di situazione umana. Quindi alla fine che cosa ci si aspetta da chi amministra questo sacramento misteriosissimo della riconciliazione, che anzitutto abbia consapevolezza di essere il primo perdonato. E dunque proprio perché è stato perdonato dovrebbe avere questa capacità, e ce l'ha, gli è stata data, di esprimersi allo stesso modo anche nei confronti di tutti gli altri, quali che siano i debiti che gli altri possono aver contratto nei tuoi confronti. E arriva la parabola. A questo proposito, il Regno dei Cieli si natura che vuole fare i conti con i suoi servi. È molto semplice, poi il messaggio della parabola, sapete che non sta tanto nei singoli particolari, ma nel suo insieme. E il punto di arrivo di tutto questo discorso di Matteo come ho detto fin dall'inizio, è la conclusione della parola stessa. Dunque, cosa ci si aspetta da te che sei presbitero, da te che sei vescovo, da te che hai ricevuto questo servizio di portare la bella notizia del perdono? Di utilizzare la stessa misura che è stata utilizzata per te. Con la misura con cui misurate, sarete misurati. Allora, finché non c'è questa consapevolezza profonda di essere stati perdonati per primi, difficilmente riusciamo a amministrare questo nostro sacramento in modo adeguato all'intenzione di Gesù. Diciamo i superiores che giudicano gli inferiores. E torniamo al messaggio dell'inizio, questa distinzione tra sudditi e superiori, che è nel diritto canonico, è in tutte le nostre costituzioni religiose, sudditi, sudditi e superiori. Ma come si fa a parlare di suddito e superiore quando colui che era uguale a Dio non ha considerato come un diritto, no? Assoluto da tenere per sé, ma si è svuotato, si è abbassato fino alla condizione dell'altro. Quindi finché non si arriva a questa percezione di orizzontalità con l'ultimo dei peccatori, noi dobbiamo chiederci se siamo dei autentici amministratori della misericordia e del perdono di Dio. Questo fa capire perché San Leopoldo o San Pio no, vengono così onorati, perché si mettevano alla pace, si sentivano addirittura più inferiori di coloro che pure chiedevano l'annuncio della misericordia. Sono cose, guardate, che ci mettono tutti un po' a palla, tutti. E in ogni caso viene proprio eliminata totalmente la categoria del superiore dei sudditi a questo punto. Papa stesso poi alla fine si mette ai piedi del confessore. Ripeto, certe cose dal punto di vista giuridico devono essere mantenute perché questo fa parte della, diciamo, di una comunità ordinata, ma dal punto di vista più chiaramente spirituale, no, non si può assolutamente pensare che ci siano dei superiori e dei sudditi. No, è il tuo fratello che pecca contro di te e che comunque rimane tuo fratello. E se tu vuoi davvero andare incontro al tuo fratello, devi ammettere che sei tu che guadagni il fratello se ti metti a disposizione del fratello. Dunque il problema sei tu, in primis, non il fratello. Fratello pecca contro di me, com'è? Che cosa è successo per cui alla fine c'è stato questo rapporto? Puoi chiamarti fuori? Sicuramente? Non lo so. Ecco perché tutto avviene poi nel cuore. E la conclusione della parabola è proprio questa. Cioè il servitore, il ministro del governo di questo grande re, credeva di poterlo fare nei confronti del suo, diciamo, più piccolo, che avere fronte a lui era ministro e lui potesse stato liberato qualsiasi, fa valere i criteri della giustizia per i suoi interessi e però sollecita la misericordia quando è lui stesso che riceverà al proprio re. Ecco, penso che possiamo anche concludere con le parole stesse del Vangelo di Matteo, perché l'inizio poi del Signore che lui si giudica del termes, escluda le reni e i cuori, può essere un giudizio molto severo. Dico può, non dico deve, perché se dicessi devi metterei al di sopra del Vangelo. Dico può. Questo è il padre della Chiesa, mi ha insegnato, il famoso principio della poca pasta. Non tanto quella di Origene, che è sugli udici, insomma, ancora di Gottardo, ma quella di Gregorio di Nissa è importante, che ci richiama proprio a questa alzata di mano. Ma chi sei tu che puoi determinare se Dio debba o non debba togliere il male, pur facendo restare l'essere? È meglio lasciare. E per ciò che ci riguarda, proseguire con timore e tremore, perché anche il mio Padre Celeste farà ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. È un plurale, tale discere ultime il vostro fratello. Quindi non c'è nessuna presunzione, non c'è nessuna sicurezza, e c'è questo andare in timore e tremore nella, diciamo, applicazione, nel modo di vivere il servizio sacerdotale, presbiterale, che ci è stato affidato dalla Chiesa. Beh, riprendete questo discorso, magari vi potrà aiutare e scoprirete profondità ancora molto, molto maggiore di quello che ho cercato di sondare io con questa mia riflessione. Grazie per avermi ascoltato.